L'ora della terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Lamone. Caminadasementi.ch.
Le 9:08 minuti, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata dell'Ora della Terra, oggi in diretta dall'agriturismo Dosso dell'Ora. Siamo sul Monte Generoso, 1180 metri sul livello del mare. I casali e gli alpi del Monte Generoso hanno per secoli rappresentato luoghi ameni dove gustare le delizie prodotte dagli alpigiani e godere del panorama della natura incontaminata offerti dalla montagna. E proprio qui oggi conosceremo la famiglia Cereghetti a partire da Samuele, tecnico agrario che si occupa dell'azienda agricola. Con me sono già arrivati anche gli esperti del programma. Buongiorno ad Alfredo Baratella, benvenuto.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
Buongiorno anche a Daniele Reinhardt.
Buongiorno a tutti.
E Tiziano Pedrinis.
Buongiorno Lara e una buona domenica a tutti.
Con noi oggi c'è davvero un gradito ritorno e con noi l'esperto di orchidee Andrea Martina. Buongiorno Andrea.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
In partenza tra pochissimi giorni per andare ad acquistare altre orchidee, ma immagino che la Serra Camorino sia stracolma in questo periodo.
Diciamo che ci sono diverse piante, sì, bella piena.
Quindi è il periodo giusto, insomma, per sceglierle.
Assolutamente, adesso da qui fino a Natale è il momento perfetto.
Benissimo, ne parleremo, naturalmente questo vi fa capire che potrete chiamarci per parlare direttamente con Andrea e per porre le domande sulle vostre orchidee. Iniziamo con la musica popolare di Rete 1, iniziamo con Marisa Frigerio. Buongiorno, benvenuto Samuele Cereghetti. Beh, benvenuta sarò più io, perché tu sei a casa tua, completamente immerso nel tuo mondo, Samu.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti. Chiaramente sì, oggi gioco in casa, ecco.
Questo è un agriturismo, ma è anche un'azienda agricola e tu ti occupi proprio di questa azienda. Tu hai 27 anni, sei tecnico agrario e in questi ultimi anni ti sei dato molto da fare per perfezionarti, per studiare tutto quello che potevi studiare. Sei andato anche a imparare il tedesco a San Gallo e poi hai fatto l'apprendistato di agricoltore. Vuoi raccontarci un po' naturalmente come è partito questo percorso? Perché probabilmente è stato un po' un percorso che è nato in maniera naturale, trovandoti qui immerso in questo contesto meraviglioso, è stato più semplice decidere di fare questo lavoro?
Ma diciamo che la passione per l'agricoltura l'ho sempre avuta, perché da tutte le parti dei miei genitori, sia mamma che papà, sì, i nonni hanno sempre avuto a che fare con l'agricoltura. Dunque per me era un mondo che mi affascinava tantissimo e mi appassionava. Quando ero durante le medie, comunque sapevo già che la mia strada sarebbe stata quella, ovvero andare a fare la scuola come agricoltore, solamente che purtroppo nel Ticino non ho trovato un posto d'apprendistato, ovvero non ho trovato un posto che mi piacesse davvero. Io sono abbastanza complicato, ho dei requisiti abbastanza alti e non ho trovato un'azienda che mi piacesse. Allora, insieme ai miei genitori, ho intrapreso una scelta al momento abbastanza difficile, perché appunto ho deciso di frequentare l'Ortega Schule San Gallo, che sarebbe una scuola per imparare un po' il tedesco, e a Côté lavoravo in un'azienda agricola con pecore da latte e mucche. E naturalmente all'inizio è stato davvero difficile.
Quanti anni avevi?
Avevo 14 anni, non ho ancora 15 compiuti. Mi sono trovato in un'azienda dove parlavano solo tedesco, non spiaccicavano neanche una parola di italiano, e io mi trovavo un po' in un contesto davvero difficile. Dopo, piano piano col tempo, sono riuscito a cominciare a destricare le prime parole e andando sempre meglio. Appunto, dopo questo anno sono andato anche a fare l'apprendistato in Grigioni, 3 anni al Planthof. Non essendo abbastanza soddisfatto, volendo qualcosa in più dalla vita, io ho sempre avuto questo pallino dentro la mia testa che se devo venire al mondo devo anche finirlo dicendo: ok, sono riuscito a fare questo, questo e quest'altro. Una vita da operaio non sarebbe fatta per me, ecco. È proprio per questo che ho deciso di fare la scuola come tecnico agrario a Zurigo, e di seguito ho fatto anche 2 anni a militare per servire la mia patria con il grado di primo tenente, e dal 2019 gestisco al 100% l'azienda agricola qui a casa.
Sei soddisfatto o dobbiamo aspettarci da te qualche altro diploma nel futuro?
Ma soddisfatto sì, sono soddisfatto, però naturalmente penso che col crescere, comunque come hai detto te prima, ho 27 anni, dunque la possibilità di crescere c'è sempre e ci sarà sempre, dunque ma qualcosa sicuramente verrà ancora dentro, ecco.
Quanto ti aiuta tuo papà? Perché qua ci sono gli animali, diversi animali, se non erro, mucche, pecore, agnelli, asini, maiali, conigli, quindi è già un grande lavoro quello, però lui ti dà una mano?
Allora, diciamo che mio padre mi spalleggia un po' ove ho bisogno. Normalmente si occupa di casare tutto il latte che io produco, ovvero il latte delle mucche, noi abbiamo mucche da latte, tutto il latte che io produco lui lo usa per la caseificazione, e quello diciamo che è il suo compito principale. Dopo naturalmente, magari durante il periodo estivo, magari durante l'inverno, in certi specifici momenti mi dà una mano di supporto, però se no diciamo che dell'azienda mi occupo io al 100%, con l'aiuto adesso di un apprendista al terzo anno e dei miei zii che mi aiutano anche spesso durante l'estate, e magari di amici e volontari.
Questo agriturismo, questa azienda agricola, tu l'hai conosciuta, cioè tu eri piccolissimo quando tuo papà in pensione ha deciso di riprendere l'azienda, la struttura che era dei tuoi nonni, e farla diventare quello che oggi è agriturismo e azienda agricola. Quindi tu sei nato in questo contesto, conosci ogni millimetro di questi prati, di questi terreni che curi oggi, o sbaglio?
Esatto, no, è proprio così. Come se facciamo giusto una piccola aneddoto che mi ricordo anch'io, che avevo forse 6 anni, stavamo costruendo il dosso dell'ora, dovevamo smontare tutto il tetto con i coppi ancora vecchi. Eravamo noi un weekend, io, mia mamma, mio papà, mio fratello. Saranno stati gli anni 2002, dunque io avevo 6 anni. E dunque posso dire che la mia vita l'ho passata qui sul Monte Generoso, le mie radici sono qui. Ho avuto anche diverse possibilità di andare nei Grigioni, anche diverse offerte da capi con cui ho lavorato che volevano darmi la loro azienda in mano. Ma purtroppo le mie radici sono qua, ecco. Si può dire come se una pianta viene estirpato in un posto e piantato in un altro, ma gli mancano magari degli nutrimenti che in quel posto lì non trova, la pianta può sopravvivere, però non diventerà mai splendente e lucente. Dunque io sono qua e anche andando via so che non sarei contento, dunque sto qua che sto benissimo, ecco.
Ho visto le manzette questa mattina pascolare qui sotto, sono prati difficili da sfalciare perché comunque la pendenza c'è, siamo sul generoso.
Esatto, allora io in totale ho 32 ettari di prati, tutti sul comparto del Monte Generoso, e diciamo che ne ho circa meno di un ettaro con una pendenza meno del 18%, tutto il resto è praticamente tra il 35 e il 50 o addirittura sopra il 50%, dunque sono tutti prati estremamente difficili da gestire, molto impervi. Poi magari interviene anche sassi, non sassi, piante, non piante, dunque comunque una gestione abbastanza difficoltosa, ecco.
E tu riesci con i tuoi prati a foraggiare i tuoi animali?
Allora, normalmente sì, dipende un pochino anche dal tempo. Quest'anno per esempio è stato un anno eccezionale, abbiamo avuto davvero un raccolto magari in tendenza un pochino vecchio di qualità, ma se no in quantità davvero molto elevate. Se no, come spesso si può immaginare, il mendrisiotto ha tendenza a problemi di siccità, dunque normalmente magari facciamo fatica a coprire il nostro fabbisogno. Poi abbiamo anche qui sul mendrisiotto una pressione molto elevata da ungulati, che siano cervi, cinghiali, e anche questo influenzano notevolmente la produzione di prati, perché come puoi pensare non posso, dati i prati così impervi, recintarli tutti, dunque anche lì è una mancanza di foraggio che col tempo mi viene a mancare.
C'è collaborazione tra le varie aziende che vi sono qui intorno? Qua sotto c'è l'Alpe La Grassa, c'è la Valduana qua vicino, ci sono altre realtà. Ognuno fa da sé o in qualche modo ci si viene incontro?
Allora, diciamo che qualcosa si fa, ma si potrebbe fare molto di più, ecco. Purtroppo, essendo stato anche diversi anni un po' in tutta la Svizzera, ho notato che in Svizzera interna si tende molto di più a collaborare tra di loro, no? Uno magari non ha una botte del liquame, gliela presta il vicino, uno gli manca un trattore, glielo impresta il vicino, si usa molto di più. Qui purtroppo nel Mendrisiotto, nella Valle di Muggio, o come penso però in altre valli anche qui del Ticino, la tendenza ad aiutarsi, ad avere macchine in comune, così è una cosa purtroppo che non è molto conosciuta. Dunque, secondo me c'è un potenziale, magari con le nuove generazioni, molto elevato.
Dai, magari stasera qualcuno ti chiama e ti dice: mi presti questo macchinario piuttosto che quell'altro?
Speriamo, se posso cederglielo molto volentieri.
Tra mucche, pecore, agnelli, asini, maiali e conigli, quali sono gli animali che andresti ad integrare di più nella tua azienda? Vorresti aumentare magari il numero di mucche piuttosto che di altri animali?
Allora, adesso insieme al progetto paesaggio Pian Spessa, insieme alla fondazione Pian Spessa, come presidente che è mio fratello Luca Cereghetti, abbiamo un progetto davvero grande, ambizioso, che è sul comparto di Pian Spessa, che lì prevederebbe una nuova stalla per 20 mucche. Una nuova stalla per 20 mucche e anche un aumento delle pecore. Ecco, queste penso che sono gli animali in cui avrei la tendenza a tenere di più, perché comunque le pecore sono indispensabili per me, perché mi gestiscono quei prati impossibili da sfalciare. Chiaramente aumentare di lupi, vediamo che nel tutto il Mendrisiotto la possibilità, cioè, ci sono tantissime aziende che purtroppo devono smettere di tenere le pecore per via del lupo, e io parlo adesso di aumentare, speriamo appunto che questa problematica del lupo andrà un pochino a risolvere, se no dovrò anch'io stravolgere un po' i miei piani, perché l'abbiamo già avuto la sua presenza quest'anno senza avere grandi perdite, almeno da parte mia nessuna, facciamo le corna. Mentre però un agricoltore sul Monte Generoso, lì lui ha avuto qualche perdita. Ecco, speriamo che si riesca a gestire la cosa, ecco.
Cani da protezione? Tu so che sei appassionato di cani, ma non sei andato su quella razza, non hai scelto di lavorare insieme ai cani da protezione, Come mai?
Allora, io sono appunto, come dicevi te, molto appassionato dei cani. Ho un cattle dog con un incrocio pastore australiano che adesso mi ha appena fatto 3 piccoli e mi piacciono davvero tantissime. L'unica problematica, secondo me, dei cani da protezione è che purtroppo i prati che io gestisco passano o sono in mezzo a sentieri dove vi è una media frequenza di turisti, magari di bambini, magari di gente con altri cani, ciclisti, e per questo momento ho preferito evitare. Chiaramente, se la pressione da parte di questo canide dovrebbe aumentare, penso che dovrò optare anch'io su dei cani da protezione.
Samuele, questo è il periodo in cui tu personalmente che cosa fai in azienda? Adesso gli animali sono in stalla, arriva l'inverno, il freddo. Che cos'è il lavoro quotidiano che sei chiamato a fare qui in azienda?
Allora, diciamo che adesso appunto, come dicevi te, le mucche, le pecore sono in stalla, anche se durante il giorno, nelle belle giornate, vanno sempre fuori a godersi i primi raggi di sole. Diciamo che i lavori principali adesso dell'azienda sono quelli appunto della stalla: mungere le mucche, spazzare, dargli da mangiare, fare tutte quelle cose lì, e anche la manutenzione dei prati, ovvero adesso si comincia a spandere il letame, spandere il liquame, curare i margini boschivi, magari tagliare la legna per l'inverno. Un po' tutti questi lavori. Il lavoro non manca mai, ecco, anche se d'inverno si penserebbe, ma il lavoro non manca mai.
E poi questo apprendista che lavora con te ti dà delle soddisfazioni?
Esatto, sì, è il secondo apprendista che ho io in azienda. Lui è il terzo anno, come dicevo prima, dà delle belle soddisfazioni. Appunto, io gestisco anche in parte i corsi interaziendali a Mezzana per gli agricoltori, come sono anche perito d'esame per i giovani agricoltori. Dunque io mi immergo proprio nell'ambito agricolo, un ambito che ci tengo, che supporto, che non voglio far morire, che voglio far rivivere. E dunque per me aver comunque poter formare dei giovani che vogliono intraprendere questa dura sfida, perché purtroppo è una dura sfida, fa sempre piacere e mi scalda il cuore, ecco.
Beh, guarda, una cosa è certa, traspare tutta questo entusiasmo, si vede, è bello parlare con te, vedere questo sorriso quando racconti del tuo lavoro e quando racconti del tuo amore per questa montagna.
Esatto, grazie, ti ringrazio. Penso che qualsiasi persona mi conosca un pochino più profondamente dice sempre lo stesso, il principio è sempre quello.
Samuele, grazie per essere stato con noi, ti lasciamo tornare ai tuoi lavori, questa mattina eri alle prese con gli asini, ma tutto bene, e noi continuiamo la trasmissione in musica e apro subito le linee telefoniche perché voglio approfittare della presenza anche di Andrea Martina qui e quindi permettere a tutto il pubblico di comunicare ad Andrea se ci sono delle problematiche con le orchidee. Andrea, le classiche, dove si taglia, dove non si taglia, la terra, non la terra, quanto si bagna, quanto non si bagna, il vaso. Beh, è un grande classico, ma rispondiamo a tutte le domande. 0848 03 0808. Chiedo ad Alfredo Baratella se persistono i problemi che abbiamo per quanto concerne la copertura internet, quindi per i messaggi WhatsApp.
Sì, purtroppo la copertura è piuttosto pessima, non riesco a vedere i messaggi.
Quindi evitiamo questa mattina di rispondere, di scrivere attraverso il numero di WhatsApp di Rete 1 perché siamo davvero impossibilitati nel rispondere, nel ricevere i vostri messaggi, quindi non è maleducazione ma semplicemente non ci arrivano i vostri messaggi, quindi vi giro sul numero telefonico 0848 03 0808. Apriamo subito le linee per recuperare, appunto. Continuiamo, Orietta Berti.
E la violetta la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va sui campi, era se insugnava, che l'era il suo gin gin che la rimirava. La va sui campi, era se Gin Gin che la rimirava.
0848030808. Vediamo chi abbiamo in linea. Paola, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, io chiamo per fare una domanda su una bougainville.
Perfetto.
Perché?
Buongiorno.
Buongiorno, io in passato la bougainville d'inverno la portavo all'interno della casa, però non ho un locale fresco, diciamo, e quindi la pianta, mi è capitato una volta che perdeva le foglie e una volta mi ha fatto ricrescere pure le foglie.
Dove si trova? Dove abita, signora?
Abito a Cugnasco, nel Piano di Magadino.
Ok, ma allora guardi, se riesci a mettere la pianta invece che all'interno dell'appartamento, attaccata alla parete, magari la parete a sud, coprirla con del telo, con del tessuto non tessuto durante i giorni più freddi, secondo me può ottenere dei risultati migliori, perché poi la bougainville ricomincerà a fiorire al momento giusto, comincerà a crescere in modo più sano. Non facendole fare il riposo vegetativo, tenendola all'interno di un appartamento, non va bene, la pianta non riesce a esprimere quello che dovrebbe esprimere, continua a essere un po', probabilmente si ammalerà anche all'interno, le cacciate ezioleranno, dunque diventeranno lunghe e con gli internodi molto lunghi. Io le direi piuttosto di trovare un bel posto protetto anche all'interno di una terrazza, che se potrebbe perdere anche le foglie e non morire la bougainville, spesso succede così per esempio nelle zone mediterranee. Ma addirittura potrebbe trovare anche delle bougainville, specialmente se poi lei è vicino al lago, allora potrebbe ricevere, no, non tanto, ho confuso
no,
il paese,
però...
mi scusi. No, io direi provi a cercare un posto veramente vicino dove magari ha l'influenza magari anche del vetro del balcone o della finestra, se ce l'ha.
Sarà, allora provo a lasciarla all'esterno, ma il tessuto non tessuto glielo posso già mettere adesso o è già...
Sì, lo metterei già adesso, anche perché questa mattina c'erano già 3 gradi. Eventualmente potrebbe controllare un po' la meteorologia e, come dicevo anche la settimana scorsa, la potrebbe portare all'interno, ma non per più di una settimana, proprio durante i momenti più freddi, e poi rimetterla fuori.
Sì, sì. Tant'è vero che ha cambiato le stagioni, perché mi ha appena fatto adesso dei fiori recentemente.
Io proverei a fare
allora
così.
Sì, va bene. Grazie mille.
Grazie.
E grazie,
complimenti,
signora.
Per la soluzione, grazie.
Grazie a lei. Qualcuno ci dice, buongiorno, ho un'orchidea con la cocciniglia, c'è un prodotto specifico? E allora, Andrea Martina, questa è tutta per te.
Ma allora, per quanto riguarda la cocciniglia ad uso privato, sicuramente l'unico prodotto diciamo convenzionale che si può utilizzare tranquillamente è il sapone molle, olio di potassio, olio di neem, ecco. Quindi si va a dare praticamente questo trattamento naturale che si può andare a ripetere anche più volte, che va praticamente a soffocare l'insetto, ecco. L'unica soluzione può essere solamente quella.
Sentiamo chi abbiamo in linea. Vincenzo, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, sono tornato là.
Ben ritornato.
Un periodo più tranquillo, mi posso occupare anche del giardino. Adesso abbiamo rifatto completamente il giardino e ho tolto tutti i bulbi di gladioli. Mamma mia, si erano moltiplicati, saranno forse un 200. No? E mi interessava sapere adesso come gestirli questi bulbi che ho tolto, quando metterli, come, poi dopo... quando crescono, cosa fare per tenerli in piedi praticamente.
Guardi Vincenzo, l'espressione di Alfredo Baratella è dice già tutto, ma sentiamolo. Alfredo.
No, beh, non c'è da dire. Allora, il ciclo di vita di tutti i bulbi, come anche quello dei gladioli, che vanno piantati durante la primavera di solito e lasciati durante tutta l'estate fin tanto che hanno le foglie, per cui anche se lei li toglie dal terreno, gli lascia comunque le foglie, perché questo permette al bulbo di portare all'interno del fusto, quello che si chiama in effetti botanicamente fusto, le riserve che ci sono ancora nelle foglie.
Sono già senza
le ha già prese naturalmente o gliel'ha tolte lei?
No, boh, praticamente erano già gialle, no, diciamo, no? Quindi okay, non avevano più vita, ecco, praticamente.
Ok, ok. Allora, lì io farei una selezione, terrei i bulbi più grandi e i bulbi più piccolini non li terrei, ecco, li getterei in modo tale da avere comunque una fioritura e una certa qualità e anche una certa altezza simile dei fiori.
Sì, perché si sono moltiplicati, questione... no? C'erano dei gruppi addirittura di gladiuli, io l'ho staccati, e adesso li metto in linea praticamente, vediamo come.
Certo, io farei proprio una selezione tenendo i bulbi più grandi, sopra una certa, sopra una certa dimensione, terrei proprio il maggior numero, perché altrimenti si sviluppano, si moltiplicano anche per bulbilli, per piccoli bulbi che crescono attorno al bulbo, e chiaramente prima che poi il fusto riesca a produrre il fiore ci vorrebbero diversi anni. Ma... e questo farebbe sì che avrebbe tante foglie con pochi fiori poi nell'aiuola.
Ma è meglio lasciarli in terra tutti gli anni oppure toglierli e rimetterli?
Ma il gladiolo può scegliere, potrebbe anche lasciarlo in terra, altrimenti solitamente, siccome il gladiolo poi, essendo un bulbo primaverile, viene poi piantato nelle aiuole che vengono poi lavorate, allora si tende a toglierle il bulbo e a poi a ripiantarlo. Però non soffre il gelo, può rimanere anche all'esterno.
Ecco, quindi... avrei evitato il lavoro, ma siccome ho rifatto tutto il giardino e siccome erano anche blocchi, io l'ho tolto tutto, così almeno li rimetto in ordine. Adesso per rimetterli va bene, primavera va bene, dopo però quando crescono cosa faccio? Perché ormai non è che stanno in piedi da solo.
I gladioli hanno un po' questa caratteristica, è un fiore reciso. Beh, innanzitutto per rimetterli la profondità, questo vale un po' per tutti i bulbi, corrisponde al doppio dell'altezza del bulbo, dunque grosso modo andranno interrati per un 5-6 centimetri e di solito li si tengono con delle bacchette di bambù, altrimenti se ne ha tanti potrebbe addirittura mettere una rete, un tipo rete pastorale che poi rialza man mano che poi il fiore cresce.
O tirare dei fili, ma dopo i fili di doppio filo praticamente.
La rete pastorale è molto utile perché questi buchi piuttosto, questi rettangoli piuttosto grossi tenuta alle due estremità può essere rialzata e mantenere proprio gli steli dritti.
Io vedrò un problema di primavera.
Sì,
a meno che ne posso mettere qualcuno nel giardino di Lara, se le hanno spazio, così almeno ne ho meno da mettere io.
Proporremo, facciamo il mercato dei bulbi dei gladioli. Comunque provi a fare così, secondo me può già fare una buona selezione selezionando i bulbi più grandi.
Sì. Va bene. Dopo io avevo anche una domanda per l'esperto di Osco, perché riguarda il formentino, perché mi sono cresciuto un po' dappertutto, poi io l'ho raggruppato in un'aiuola. Domanda, deve essere un po' coperto con foglie o con altro sistema durante l'inverno, quando un po' fa freddo?
Sì, buongiorno Vincenzo. Il formentino in sé sopporta abbastanza bene le temperature al di sotto dello zero. Una copertura con foglie è piuttosto negativa per il fatto che rischia di farlo marcire. Quindi lo lasci così, al limite se dovesse venire molto freddo può coprirlo durante le notti con un tessuto non tessuto, esattamente come ha spiegato Alfredo per la buganvillea.
Sì.
Ma però se può lo lasci scoperto. Coprirlo solo nei momenti in cui c'è il rischio che geli. Comunque il formentino sopporta anche 5-6 sotto zero senza problemi.
E allora andiamo bene perché mi si è cresciuto un po' dappertutto, tutti gli anni ce l'ho e tanto meglio. Però è un lavoro anche trapiantarlo, quest'anno ho piovuto bene quindi non è stato un problema. Però se metto le foglie ho pensato, poi per raccoglierlo è anche un problema perché devo togliere le foglie.
Ma dopo tutto il mascisse.
Sì, anche quelle, sì. Va bene, vi ringrazio, vi auguro buona giornata e saluti tutta la Lara.
No, sono sempre qui, grazie Vincenzo.
Ciao Lara.
Una buona domenica. A presto. Allora, la nostra telefonista è riuscita a mandarci i vostri messaggi, quindi Leggo un messaggio per Andrea Martina. Una volta, buongiorno, ci può dire come le orchidee dovrebbero essere tenute? Il sole diretto fa male? Iniziamo con la prima domanda, perché sono tante, Andrea.
Allora, sole diretto, per quanto riguarda le classiche orchidee, cioè le Phalaenopsis, quelle che tutti noi abbiamo in casa, va bene il sole diretto solamente nel periodo invernale, quindi da fine ottobre fino a fine febbraio. Dopodiché deve essere una luce, diciamo, abbondante ma filtrata, quindi non sole diretto se non proprio nella primissima mattina, altrimenti la pianta tende a bruciare.
Annaffiare lasciando scolare l'acqua dal vaso?
Annaffiatura normalmente va fatta per immersione, quindi si va a fare un ammollo in acqua a temperatura ambiente per circa un'ora e mezza, dopodiché si bisogna lasciare scolare bene la pianta e rimetterla eventualmente nel proprio portavaso.
Ogni 2 settimane circa va bene?
Quando è asciutta la pianta. La tempistica dipende dal diametro del vaso, dalle condizioni ambientali, quindi la regola migliore è bagnare quando è leggera.
Foglie raggrinzite, cosa vuol dire? Troppa acqua o troppo poca?
Può essere entrambe. Se è troppa acqua, le radici sotto sono marcite, quindi la pianta non riesce più a reidratarsi, oppure parte contraria, le radici sono sane, si vedono molto molto, diciamo, secche. Dipende, diciamo, se fosse la seconda parte, si va semplicemente a aumentare le bagnature, non come tempistica ma come frequenza, quindi più spesso.
Andrea, le orchidee ogni tanto mi fanno un po' di tenerezza, perché sono comperate da tantissimi, anche dagli uffici, vengono messe un po' anche sui desk quando si entra in un ufficio, sia in un'accoglienza, in una sala d'aspetto. Davvero, 1000 utilizzi di queste orchidee, poi chi invece ne è appassionato le porta a casa, le mette in casa. Io immagino che per te possa essere qualcosa di veramente doloroso vedere certe orchidee come vengono tenute, perché ci vuole un po' di lavoro per tenerle bene, non si può dire che non sia così, ma a volte ti capita di aiutare qualcuno che te le porta in serra e ti dice: ti prego, salvamela.
Sì, sì, scusate, assolutamente, ho tantissimi clienti che praticamente tutte le settimane portano le loro orchidee, tra virgolette, chiamiamole in pensione o comunque dal dottore, come dicono loro, per capire un attimo come gestirle, e a dipendenza un po' della situazione si vado a rinvasare o fare alcuni trattamenti, oppure a volte purtroppo portano delle piante che sono già decedute, quindi c'è poco da fare, ecco. Però sì, un'assistenza viene fatta in serra, assolutamente, però deve essere fatta sul luogo, perché non tramite foto, tramite telefono, perché è impossibile valutare.
Certo, serra che ricordiamo è Serra Camorino. Tutte le informazioni si trovano digitando Orchidable.
Esatto, o sul sito, cioè su Google, oppure sui social, Facebook e Instagram.
Vado da Tiziano Pedrinis, perché qualcuno scrive: abbiamo la palla rossa attaccata dalle formiche sulle radici, palla rossa di chioggia invernale.
Sì, può capitare che le formiche attacchino le radici delle cicorie, in ancora modo molto più frequente quando ci sono anche degli afidi sulle radici. In sé a questo momento non fanno più assolutamente nessun danno, quindi la pianta è sicuramente consumabile, è anche il momento di raccoglierla e di eventualmente rientrarla per la conservazione in frigorifero.
Benissimo, nel frattempo qualche messaggio, come detto, riesce ad arrivare, quindi lasciamo il tempo ad Alfredo Baratella di rispondere ai vostri messaggi, anche se la richiesta per oggi è quella di chiamarci allo 0848 03 0808. Continuiamo con un po' di musica, la musica della Domenica Popolare.
Sentiamo la mandrinotta che la vengono del Monfra, che la venda le castagne, che la venda le castagne. Sentiamo la mandrinotta che la vengono del Monfra, che la venda le castagne, castagne qui sacra. Ola, ci rivedi tutta con fronte, troppe e niente, lo sento e lo cimento. Poi cadì, che la volta si cala giù. Riempiamo la bandiera che la fa si rizzola, che la fa si sua maniera, che la fa si sua maniera. Riempiamo la bandiera che la fa si rizzola, che la fa si sua maniera, che resta lui rimane. Ola, ci vedi da contatto e da perdere, tossa lo sento e lo cimento. Poi cadì, che la volta si cala giù. Poi
cannetta scaina qua, le dico come ingaglia. La fai sormori l'acqua, la fai sormori l'acqua, fai sangue casca in acqua, le dico come ingaglia. La fai sormori l'acqua, e ci vivi le dai, oh la, ci vivi in d'acqua, tocchi, tocchi, vieni in tossa, lo sento e lo cimento, poi cadi, poi cadi, poi cadi, ti avontassi, cadi.
In diretta dal Generoso questa domenica mattina abbiamo Lilli al telefono. Buongiorno, benvenuta signora.
Buongiorno, buongiorno, buon lavoro a voi. Io ho un problema con le orchidee che mi fanno impazzire perché le foglie sono un po' non secche ma ammosciate. Le bagno, poi non so se ho bagnato troppo, se ho bagnato troppo poco, dovrei cambiare la terra, non so che vaso, insomma. Non è il mio fiore, cosa posso fare? Bisogna sempre cambiare la terra o come va?
Buongiorno signora, allora, per quanto riguarda la questione delle foglie, come dicevo prima con Lara, potrebbe essere che è dovuto a troppa acqua o poca acqua, però quello si deve vedere in base alle radici. Nel caso di troppa acqua va fatto il rinvaso, se le piante sono in situazione diciamo abbastanza tragica andrebbe fatto adesso, anche se non è periodo di rinvaso, per poter sapare la pianta. Se invece le piante non sono in situazione tragica e quindi hanno comunque delle radici che sono cresciute fuori dal vaso, si può diciamo aspettare nel periodo primaverile e fare il rinvaso nel periodo giusto, che va da fine febbraio a inizio giugno. Nel caso invece di poca acqua, lei dovrebbe vedere che le radici ci sono ancora grigie, argentate, ma sono molto secche. In quel caso lì appunto si va a aumentare la frequenza. Il rinvaso delle orchidee va fatto al massimo ogni 2 anni.
Ok, e cosa intende per dire che le radici sono in buono stato?
E praticamente, allora, se lei ha bagnato troppo la pianta, vede che le radici sono marroni e le vede proprio vuote. Invece, se sono sane ma con tendenza di siccità, le radici si vedono ancora grigie all'interno del vaso, però di dimensione molto ridotta. Di solito hanno un diametro di mezzo centimetro circa. Se sono molto secche, possono arrivare anche diametri molto inferiori. E quello, però, appunto, come dicevo prima, non è facile valutarlo solo parlando, bisogna vedere la pianta di persona. Ecco.
Ah, ok, perfetto, perché mi sembra che le radici siano, anzi, traboccano dal vaso, dal fondo vaso. Diciamo dovrei cambiare perché non hanno più posto, non lo so.
Sì, diciamo, perché comunque il rinvaso va fatto.
Anche quel puntino verde, più verde davanti, la punta.
Sì, sì, adesso sono ancora radici in vegetazione, sono ancora attive. Diciamo che comunque il rinvaso va fatto a dipendenza anche se la pianta sta bene o no, quindi ecco. Va fatto sicuramente poi in primavera.
Va benissimo, grazie mille. Buongiorno.
Niente, grazie a lei, buona domenica.
Grazie
Lilli. Buongiorno. C'è Giuliano in linea, benvenuto.
Buongiorno. Io vi chiamo.
Prego,
perché ho un
Giuliano.
Limone che ho un limone che tengo in un vaso grande fuori il giardino e poi d'inverno lo porto dentro in veranda. Volevo sapere se è una cosa indicata o meno. Non mi sembra che vada in sofferenza, però sa, visto che ho sentito dire che magari è meglio lasciarne fuori, insomma, volevo capire un po' come muovermi.
Ecco, buongiorno Giuliano, lasciarle fuori sì, ma deve non so, vivere a Brissago o in zone molto più calde del Canton Ticino e avere una pianta che non è particolarmente sensibile al gelo. Per rientrarlo non c'è problema, l'importante è che il locale dove lei lo mette sia un locale fresco e luminoso e non caldo, perché se è caldo sballa il metabolismo dell'agrume e poi perde le foglie, e lo deve tenere bagnato ma il minimo indispensabile per non farlo partire. Queste sono le regole principali. Di niente.
Perfetto.
Buona giornata.
Buona giornata a voi.
A lei, buona giornata, buona domenica. Un altro messaggio. Andrea, sono Carmen. Mio figlio mi ha regalato un'orchidea a maggio 2020. È fiorita diverse volte e ora ho notato sullo stelo dove c'erano i fiori che sono usciti 2 germogli. Che cosa devo fare? Grazie Andrea e complimenti per le tue orchidee.
Allora, per quanto riguarda queste foglioline, nel gergo vengono chiamati keiki, che deriva direttamente dal giapponese, vuol dire figlio. Sono praticamente delle piantine nuove che la pianta ha sviluppato, che sviluppa a livello genetico. Si possono andare a staccare quando queste hanno almeno 2-3 radici di una lunghezza di 5 cm. Prima non si possono staccare perché ovviamente non sono autosufficienti, quindi quello, diciamo, dipendenza un po' di quanto è grande, può eventualmente creare una nuova pianta dalla pianta madre.
Buongiorno, ho un'orchidea che fa solo foglie e niente fiori, mentre un'altra che fa fiori e poche foglie. Sono entrambe un po' datate, scrive Elisabetta.
Allora, bon, per quanto riguarda il datato, quello non è un problema perché in serra ho piante che hanno quasi 65-70 anni, quindi l'età non conta. Per quanto riguarda il primo caso che l'orchidea fa solo foglie e pochi fiori, lì bisogna capire, perché sicuramente c'è una mancanza di luce, perché ovviamente il fabbisogno di luce delle piante non sono quello che intendiamo noi. Poi sicuramente la concimazione e il rinvaso, diciamo questi tre fattori sono fondamentali per ottenere una buona sanità della pianta e soprattutto una rigogliosa rifioritura per quanto riguarda nelle orchidee. L'altra che fa solo foglie, solo fiori, poche foglie, dovrai capire che cos'è perché è strano, però anche quella sicuramente la concimazione e un rinvaso potrebbe mettere a posto un po' la situazione.
Andrea, per chi non fosse mai stato in serra da te, riusciamo a farla vedere? Lo so, è radio, ma un po' di immaginazione, quante piante ci sono in questo momento?
Allora, quando si entra in serra praticamente si vede orchidee dappertutto, su bancali, appese, ci sono 21 metri lineari di piante appese, contate in malo modo saranno circa 15.000 piante, grosso modo, differenziate in 350 generi diverse tra specie naturali e ibridi, ci sono due pareti di 21 metri con tutte orchidee attaccate sui legni, quindi un metodo di coltivazione che in gergo viene chiamato coltivazione su zattera, che è molto apprezzato perché a dipendenza del vaso è molto più semplice la gestione, c'è solamente un, diciamo, chiamiamola complicazione, che è la bagnatura giornaliera, quindi vanno bagnate tutti i giorni, però
a volte è più semplice quello.
Sì, assolutamente, perché sono praticamente, si vanno a spruzzare o immergere per pochi minuti in acqua, quindi
domani all'ecocentro solo orchidee verranno gettate tutti a zattera.
E diciamo è il metodo di coltivazione più naturale che esiste,
perché l'orchidea naturalmente nasce sulle piante.
Sì, per il 95% sì, sono orchidee epifite, che non vogliono dire parassite perché è totalmente diverso, quindi non va a uccidere l'ospite ma lo utilizza solamente per sfruttare, diciamo, miglior posizione luminosa o per quanto riguarda le condizioni di crescita, quindi sono quasi tutte così. C'è una piccola parte invece di orchidee terrestri, che quelle soprattutto sono il genere che tutti conoscono come scarpetta di Venere, sono totalmente terrestri, quindi non si possono coltivare montate su zattera, se no il resto si può farlo.
Andrea, adesso da quanti anni ti occupi al 100% di orchidee?
Allora, 100% a livello professionale 8 anni, dal punto di vista di passione 18.
Quindi sei nato come appassionato e poi sei riuscito a realizzare questo immenso sogno, perché penso che 18 anni fa non potevi arrivare a pensare che avresti avuto una serra così ricca di orchidee.
No, quando sono partito si parte così, perché parte la passione, come tutte le passioni, dopodiché si sviluppa, magari si affievolisce un po', magari dopo qualche anno, per X motivi, perché le esigenze personali cambiano durante la vita, ma dopo, se si riesce a riprendere quella passione in mano e portarla avanti, è sicuramente una cosa interessante. Cioè, io non dico vado al lavoro, per me vado in serra, appunto, quindi mi allaccio un po' anche con la passione che parlava prima Samuele, cioè quando le passioni sono forti c'è poco da fare.
Ma a casa tu ne hai o sono tutte in serra?
No, io ne ho due.
Ne hai due? Ci credo.
Due che quando perdono i fiori le porto in serra e poi ne riporto a casa altre fiorite, perché ovviamente so benissimo che la condizione migliore io posso scegliere, le tengo in serra. La mia collezione personale in serra conta 80 piante.
Ah, quindi ne hai di
sì,
due?
Sì, infatti i clienti mi odiano perché sono quelle più grosse, più belle, che fioriscono
e
sempre.
E non le vendi?
No. Adesso ho proprio venduto una pianta che avevo doppio della mia collezione, ma non le vendo volentieri, perché comunque ogni pianta della mia collezione ha una storia, a parte che può essere mia già da 18 anni a sta parte, ma poi sono anche piante che ho ereditato magari da collezionisti che adesso non ci sono più, oppure sono diciamo piante che hanno comunque una storia. Per esempio c'è delle piante che arrivano che hanno 40-45 anni e questa persona le ha ottenute tramite uno scambio di un quadro nella Repubblica del Congo, cioè sono storie molto particolari, no? E quindi c'è anche dietro una propria identità di quelle piante, oltre che dal punto di vista botanico, anche dal punto di vista affettivo, ecco. Non sarebbe possibile valutarle.
Certo. Vediamo se riusciamo a prendere anche la telefonata di Marinella. Buongiorno, benvenuta.
Sì, buongiorno. volevo chiedere, io ho un Peru William, è giovane, avrà un 3-4 anni e non l'ho ancora potato fino adesso, però mi ha fatto su una punta di quasi un metro, proprio solo uno stelo. Mi è venuta la tentazione di tagliargli un po' di punta, però non so se faccio bene o no.
Lì sarebbe il caso di vedere una fotografia, ma se questa reazione è di un anno, questo è un succhione, non è negativo. Se, uh-huh. se è molto verticale, lo può anche lasciare completamente lungo, ma divaricarlo, magari mettere un supporto con un bambù piantato nel terreno in diagonale e divaricarlo un po', diciamo a 45 gradi, e vedrà che questo ramo comincerà a produrre magari già l'anno prossimo, al più tardi fra 2 anni. E se lei lo divarica, si calma e non c'è bisogno di sopprimerlo.
Ah, ecco, benissimo. E questo lo faccio lo faccio in primavera, questo lavoro,
Ma io glielo consiglio di fare in primavera, perché lo faccia quando comincia leggermente a vegetare, ci sarà linfa nei tessuti, sarà più facile muoverlo e metterlo nella posizione corretta.
Va benissimo.
Eventualmente affranchi la base con una corda per evitare che si spacchi al momento che lei lo divarica.
Lo divarico tanto?
45 gradi circa.
Ah, 45 gradi. Va benissimo. Sì. La ringrazio.
Prego, buona giornata.
Buona domenica a tutti e grazie, buongiorno.
Grazie a lei, signora. Buongiorno. Torno da Andrea Martina per questo ultimo minuto che abbiamo. Andrea, sicuramente in questi anni in cui hai incontrato tante persone in serra avrai avuto delle soddisfazioni. La soddisfazione più grande qual è? Quella di riuscire a vendere la pianta particolare o quella di vedere uscire le persone col sorriso? Insomma, che cosa ti dà più gioia?
Che le persone tornano.
Quindi, quando tornano,
esatto.
Con le orchidee sane.
Con le orchidee sane, e che vedi questa passione che comincia a instaurarsi, nel senso il bello è riuscire a far capire alle persone che le orchidee non sono solamente la Phalaenopsis bianca che trovi ovunque, ma fagli capire che esiste un mondo, che esiste la possibilità anche in base a diverse condizioni di coltivazione, quindi temperatura, luce, è possibile trovare la pianta adatta. Ovviamente quando io fornisco le informazioni di una pianta da coltivare devo farti poi la ricetta medica, perché ovviamente sono un po' a volte anche un po' più complicate rispetto alla classica, soprattutto per ambientazioni un po' diverse, magari temperature fredde, secche o quello che potrebbe essere. Però questo ritorno, questa continua ricerca anche da parte delle persone, della passione di instaurarsi all'interno del mondo delle orchidee, è un po' il mio scopo, tra virgolette, a parte lavorare e trasmettere la passione, ecco.
Andrea Martina, grazie per essere stato con noi. Rimani, perché so che devi darci un'informazione importante, lo farai nella Domenica Popolare. Grazie ai 3 esperti dell'Ora della Terra che tornano la prossima domenica. Grazie a Samuele Cereghetti. Tra pochissimo, la Domenica Popolare.
L'Ora della Terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Lamone. caminadasementi.ch